Pagina 65. Sonia. È stato Gianni Peteani, figlio della deportata Ondina Peteani, reduce da Auschwitz, a presentarmi Sonia. Una sera andammo a cena in un bel posto in una località sopra Trieste. Mi colpì, oltre alla sua storia, il suo aspetto curato, elegante, discreto in una persona che aveva fatto tanta carriera, aveva imparato diverse lingue, oltre allo sloveno, l'inglese, un po' di francese e lo spagnolo, e insegnava all'università una materia difficile, come la matematica. Eppure Sonia era una persona semplice, alla mano, gentile ed autonoma. Abbiamo continuato a vederci per lungo tempo, ogni volta che da Città del Messico tornava in Italia. Raccontandomi di Nerina e Sonia, Gianni mi ha trasmesso di entrambe un bel ritratto che lega insieme genitori, figli e nipoti, che anche se lontani condividono il destino dei loro familiari. I deportati, quando si rivedono, non sempre raccontano, ma hanno come modalità di comunicazione o il silenzio o il pianto. Nerina e Ondina, che avevano vissuto l'esperienza del campo di concentramento, la militanza politica ed erano amiche, esprimevano la sofferenza comune, la paradossale difficoltà a parlare proprio con chi aveva condiviso la stessa esperienza. Il rapporto tra Ondina e Nerina non aveva bisogno di parole. Entrambe sapevano che cosa avevano alle spalle, gli sforzi per sopravvivere e per cercare di condurre una vita normale per loro e per i loro figli. Sonia e Gianni, la generazione successiva, conoscono a loro volta la fatica che hanno fatto sopportare il dolore delle madri, a non intromettersi nella vita segreta delle due donne che richiedeva, nei momenti critici dell'esistenza, di essere accuratamente contenuta. Un nuovo dolore, un momento critico nella vita politica del paese, il riaffiorare delle guerre e delle persecuzioni, poteva scatenare i ricordi sigillati, come spesso dice Gianni, in uno scrigno come quello di Chernobyl. La brusca apertura dello scrigno, o un suo improvviso incrinarsi, avrebbe potuto scatenare effetti devastanti. Gianni ricorda Nerina, sua madre, alle prese con la vita quotidiana. Oggi è il compleanno di Sonia, madre, nonna, scienziata, docente italiana da 47 anni in Messico. Triestina come me, come sua madre, Nerina, e come la mia, Ondina. Entrambe scaraventate nel lager nazista di Ravensbrück, Ondina nel 1944, Nerina nel febbraio 1945. Ho conosciuto Nerina fin da bambino, donna austera, cortese, ma senza smancerie, seria. Alta, impeccabile e gentile, incarnava perfettamente il ruolo affidatole, la gestione della Triestina di abbigliamento, cooperativa di vendita di capi di abbigliamento per lavoratori, voluta dal partito, con pagamento rateale. Sede, Piazza Ponte Rosso, nello stesso stabile abitato da James Joyce, al primo piano. Nerina era lì, un'istituzione, di poche parole, si illuminava nel vedere me e Ondina e diventava affettuosa. Nel 1971 Ondina fece alcuni acquisti per me, ma io trovavo costosa la merce, un po' fuori moda, tranne un bellissimo paio di scarpe nere, stampate a coccodrillo, con una fibbia dorata. Mamma comprava per solidarietà, perché fuori i negozi e la prima grande distribuzione offrivano già di tutto. Da allora non la vidi più, finché Ondina non si ammalò. Allora fu Nerina, precisa e puntuale, fra le pochissime a venirla regolarmente a trovare. I loro incontri non li capivo. Nerina si preannunciava con una telefonata. Suonava il campanello e arrivava alla porta, non sorridente, ma calorosamente affettuosa. Ondina l'anticipava in cucina. Nerina la seguiva. Si guardavano fuggevolmente. Per lo più stavano in silenzio. Non trovavo sopportabile quell'assenza di conversazione e perciò, contemporaneamente al suo arrivo, salutavo e uscivo. Una volta diedi un'occhiata attraverso la finestra e vidi che Nerina poggiava semplicemente la mano su quella di Ondina stesa sulla tavola e contemporaneamente arrivava il gatto che saltava sul tavolo e assorbiva la loro attenzione. Così stavano un'ora circa. Nerina chiedeva come si sentisse mia madre e poi se ne andava. Questi erano i loro stranissimi incontri. Non parlavano mai di politica, di tematiche sociali, di letteratura, di arte, di cinema, pur avendo speso la vita attorno a questi interessi. Solo silenzio. Gianni vuole parlare con Sonia del loro comune passato, ma la vicinanza e le esperienze analoghe sembrano un ostacolo piuttosto che una facilitazione al dialogo. L'incontro con Sonia è stato difficile. Non sapevo fosse stata la prima vera intervista sulla sua vita e sulla vicenda di sua madre. Le sabbie mobili che io avevo già attraversato, lei le affrontava per la prima volta. La serenità del nostro primo incontro è stata interrotta da un pianto improvviso, sommesso e doloroso. 10 minuti in cui ho rivisto quello che succedeva, a parti invertite, tra sua madre e mia madre. Quindi io ho fatto come avevo visto fare loro, sono stato zitto. Poi siamo partiti a ricordare. Sembra impossibile che con il passato che ha avuto, oggi sia una donna perfetta, serena, colta, spiritosa, bella, con straordinari occhi azzurri. Parlare con lei è stata un'esperienza unica, anche perché le persone che ha conosciuto e i paesi che ha visitato ci hanno trasportati in una dimensione internazionale. Gianni è molto colpito da Sonia. Gli pare una donna affascinante, realizzata, serena, sposata con un uomo di grande personalità, cultura e successo nella società messicana. Flavio Cojo, inserita nella sua grande e colta famiglia spagnola, fuggito dalla guerra civile e dalla dittatura franchista e approdata con grandi difficoltà in Messico. Certamente Sonia è tutto questo, ma l'essere figlia di Nerina, l'aver sopportato le ambivalenze della madre, la tragica scomparsa del padre, i dolori, i silenzi, ne hanno resa una donna che riflette sui suoi problemi. Quando Gianni Peteani ha parlato con uno dei figli di Sonia, il maggiore, Manolo, lui ha esplicitato il malessere per il silenzio della madre sull'esperienza della deportazione della nonna. Ma anche la madre a sua volta si era trovata davanti ad un muro che non era riuscita a valicare. Nerina non aveva parlato e neppure Anita lo aveva fatto con Roberto. La frase «quando si deve fare, si fa» bloccava ogni discussione. Ciò che era accaduto era inevitabile. Bisognava smettere di pensarci e guardare avanti. I figli e i nipoti dei deportati sono talvolta ossessionati dalla questione del silenzio, come se i parenti non avessero voluto raccontare della loro esperienza, mentre in molti casi non avevano potuto renderli partecipi di sentimenti così differenti e terribili da quelli che un tempo di pace e lontano da situazioni estreme loro stessi stentavano a riconoscere come propri. Nei colloqui che Gianni Petiani ebbe con Sonia, Roberto e Manolo, cercò di far capire loro un'idea che da figlio di deportata aveva molto chiara. Coloro che erano stati rinchiusi nei lager volevano evitare la trasmigrazione del dolore, quasi si trattasse di un contagio inevitabile. E le loro erano buone ragioni, perché i livelli di abbruttimento morale ed affettivo del lager non erano narrabili a posteriori con le parole della quotidianità. Gianni, Sonia e Manolo si trovano oggi in una strana condizione di subalternità, come la definisce Gianni, ad un male che conoscono solo a tratti, in modo intuitivo, ma che sanno averli condizionati per sempre. Non è una situazione piacevole quella di essere ammalati senza conoscere ciò da cui si è affetti. Secondo Gianni, la difficoltà di vivere si è insinuata nei figli dei deportati in modo osmotico, stando vicino ai familiari reduci dai campi che hanno trasmesso il dolore con intensità di pari grado alla determinazione per cercare di nasconderlo. La testimonianza di Sonia, che ricorda la sua infanzia, ci dice molto del rapporto con la madre. Il peso dell'esperienza passata da Nerina si riflette sulla loro relazione. La bambina percepisce, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, che non può chiedere di più ad una madre così provata da quell'esperienza. Il rapporto con mia madre è stato conflittuale. Ci volevamo molto bene, ma eravamo molto molto diverse. Da piccola credo che mi sentivo in qualche modo in colpa con lei. Sentivo di non poter chiedere niente, perché era già un miracolo se ero viva. Non potevo ancora volere qualcosa in più. Nei primi 8 anni della mia vita, il centro era sempre lei, non io, mai. Ora posso anche capirlo. Ma allora ciò mi portò a pensare di non avere diritto a niente, perché quella che aveva dato tutto, aveva sofferto, era passata per il campo in situazioni terribili, era lei. E in più io le avevo prosciugato tutto durante la gravidanza. quindi poi tutto quello che mi riguardava passava in secondo piano. Ma posso dire che la relazione con mia madre, anche se difficile, è stata uno stimolo per me, dato che mi spinse tutta la vita a cercare di superare ostacoli per vedere se ce l'avrei fatta. Talvolta Nerina sentiva il bisogno di fare una passeggiata in città mentre Aurelio era al lavoro. Le piaceva guardare le vetrine dei negozi che la rilassavano molto. Sonia veniva lasciata nel quartiere, affidata alla proprietaria della rivendita di tabacchi di San Giovanni, che a mezzogiorno chiudeva l'attività e dava da mangiare alla piccola. Accadeva di frequente che qualche conoscente, passando per il negozio, le offrisse qualcosa di buono e poi, quando la madre tornava, si pranzasse in famiglia. Così capitava che Sonia, entro la mattinata, avesse mangiato già 3 volte. La bambina, a differenza della madre, a cui il cibo non interessava, aveva sempre appetito e da piccola non rifiutava mai quello che le veniva offerto. All'età di 3 anni venne iscritta alla scuola materna di lingua slovena del quartiere. La decisione venne presa da Aurelio e Nerina per una motivazione ideologica. Dopo gli anni del fascismo e della guerra, andare in una scuola slovena da parte di un italiano comunista era testimoniare la solidarietà e la vicinanza ad un popolo oppresso. Nerina non conosceva lo sloveno, Aurelio lo capiva un po' di più e avrebbe potuto seguire la bambina, anche se con la moglie parlava in dialetto triestino. Sonia, immessa in un ambiente nuovo e separata dalle amichette con cui giocava e che parlavano solo in dialetto, si sentì come sempre emarginata, dato che non parlava ancora lo sloveno. Reagì cercando di dimostrare che era in grado di superare ogni avversità, anzi, di andare sino in fondo, lungo la nuova strada. Con grandi sforzi si impadronì della nuova lingua, di cui solo lei, e non sua madre, conosceva i segreti. Fu proprio sulla questione della lingua che si consumò dunque la prima fondamentale e radicale distanza. Il primo allontanamento decisivo e il primo tentativo di Sonia di conquistare la propria autonomia su un terreno altamente simbolico, quello appunto della lingua madre. La cattiva simbiosi da cui bisognava distaccarsi aveva bisogno di un terreno in cui la figlia poteva non solo sentirsi autonoma, ma in parte superiore e indipendente dalla madre. Al momento dell'iscrizione alla scuola elementare, Nerina desiderava il passaggio di Sonia a un istituto di lingua italiana, ma la maestra disse che la piccola aveva fatto un grandissimo sforzo per apprendere la nuova lingua e che sarebbe stato un peccato che la dimenticasse. Così Sonia frequentò le elementari slovene, poi decise autonomamente di fare le medie e non l'avviamento e al momento di iscriversi alle superiori optò per il liceo scientifico di lingua slovena. La scelta fu molto discussa da Nerina, che avrebbe preferito la scuola magistrale o quella per diventare ragionieri, che offrivano rapidi sbocchi lavorativi, consapevole inoltre che non avrebbe potuto aiutare Sonia in alcun modo, che gli studi erano difficili e costosi e che le eventuali lezioni private sarebbero state impossibili da sostenere. Ma Sonia insistette, voleva dimostrare che ce l'avrebbe fatta benissimo. Pensava dentro di sé che alla fine si era sempre trovata da sola a dover affrontare molte difficoltà. Inoltre, se doveva continuare a studiare, non voleva accontentarsi. Voleva frequentare le scuole medie, il liceo e poi iscriversi all'università e diventare dottoressa. Non sapeva ancora in che cosa laurearsi. L'importante era raggiungere il titolo più alto. Più volte, nelle nostre conversazioni, abbiamo analizzato il desiderio di rivalsa che Sonia sentiva in maniera forte. Lei lo attribuisce alla volontà di quegli anni di far vedere a tutti che anche una ragazza della classe operaia poteva raggiungere i massimi livelli di istruzione. Inoltre, in questo modo dimostrava a se stessa e alla madre di valere, di avere una sua identità, di essere autonoma, almeno nel campo degli studi. L'ambizione, la voglia di farcela, di andare oltre alle condizioni svantaggiose di partenza da parte della figlia, da un lato inorgoglivano Nerina per la tenacia e la volontà che Sonia dimostrava, dall'altro le procuravano un senso di esclusione e di inadeguatezza che compensava criticando la figlia su altri versanti. Madre e figlia comunicavano in dialetto, ma l'ambiente degli amici di Sonia era sloveno. In quegli anni parlare sloveno in città, passeggiando e chiacchierando nella propria lingua in alcuni luoghi di Trieste rappresentava per la comunità slovena anche un pericolo. Al principio degli anni 60, Quando Sonia entrò al liceo scientifico sloveno in via Lazzaretto Vecchio, vicino al centro storico di Trieste, passare per di lì parlando in sloveno poteva rappresentare un pericolo. In quella zona, infatti, nei pressi di viale 20 settembre, gli aderenti al movimento sociale italiano si ritrovavano e avevano la loro sede. I pestaggi e i danni degli antifascisti e degli sloveni era all'ordine del giorno. Il primo ragazzo di Sonia, per precauzione, girava sempre con un grosso cane e con un tirapugni per difendersi dalle provocazioni fasciste. Sonia frequentò la comunità con un profondo sentimento di identificazione. Gli sloveni, per le vicende legate agli esiti della guerra, non erano ben visti in città dai nazionalisti italiani, ed essere all'interno di un gruppo perseguitato che doveva lottare per farsi riconoscere era esattamente lo stato d'animo che Sonia provava di frequente. La politica poteva offrire uno sbocco positivo e razionale, socialmente accettato, a sentimenti più oscuri e contraddittori che era difficile individuare e chiamare con il loro vero nome. Il desiderio di essere riconosciuti, di essere accolti e stimati, l'esigenza di proiettare la rabbia e l'aggressività fuori di sé contro un nemico concreto, il calore del gruppo erano bisogni importanti. La politica diventava un surrogato efficace di quello che si pensava di non aver ricevuto a sufficienza in casa. Ma il vero dramma per i comunisti fu la drammatica vicenda del Cominform. Dopo la lacerazione politica tra Stalin e Tito nel 1948, ribadita poi l'anno successivo, e l'espulsione dei comunisti filo-jugoslavi dall'organizzazione, il giudizio del segretario triestino Vittorio Vidali si fece sempre più duro, fino all'accusa di titofascismo per coloro che approvavano la politica del maresciallo e le sue posizioni critiche nei confronti dell'URSS. Si venne così a creare un singolare fronte antislavo che comprendeva le forze politiche alleate con il governo militare e comunisti triestini diretti da Vidali. Il 1948 rimane nella memoria dei comunisti sloveni come un vero e proprio trauma, paragonabile a quello della Bolognina, il quartiere di Bologna, dove l'ultimo segretario del PCI, Achille Occhetto, sciolse di fatto il Partito Comunista il 12 novembre 1989. Alcune testimonianze parlano di vere e proprie spedizioni punitive che i cominformisti fecero nelle sedi del partito dei paesi vicini a Trieste, dove i compagni, fedeli alla Jugoslavia, erano numerosi. La situazione rimase lungo pesantissima tra i vecchi compagni, ben oltre gli anni 50, al di là della morte di Stalin. Ogni tentativo di ricucire i rapporti fra comunisti di tendenze diverse fu molto difficile. Gli sloveni guidati nel dopoguerra dal segretario Branko Babic, ormai rimasti in numero esiguo anche a causa dei pessimi risultati elettorali, se ne andavano dalle sezioni con gli occhi pieni di lacrime, dopo accuse e discussioni che finivano talvolta in vere e proprie risse. La situazione politica di frizione produsse nei due gruppi rivali una forte coesione interna. Il Partito Comunista di Trieste divenne una comunità autosufficiente e molto unita. I cosiddetti vidaliani non risparmiarono neppure Rudi Ursic, oppositore politico del segretario italiano, che venne picchiato nel 1948 da un gruppo di ex compagni. Rudi riuscì a inimicarsi anche gli jugoslavi, perché non volle, secondo quanto da lui stesso affermato, schierarsi né dalla parte di Stalin né dalla parte di Tito, ritenendo che i comunisti di Trieste, vivendo un territorio libero in attesa di un governatore nominato dalle Nazioni Unite, non dovesse prendere alcuna posizione. Come afferma Ursic, la sua posizione non piacque a nessuno dei due contendenti e anche i seguaci di Tito organizzarono una vendetta, tentando di aggredirlo e portarlo in Jugoslavia. Rodolfo racconta di essere stato malmenato e scaraventato in una macchina da cui era riuscito a fuggire, scappando per via Donota e mettendo in scacco i titoisti. Non rivide Vittorio Vidali sino al dicembre del 1965, fatidica data in cui, all'ultimo dell'anno, si celebrò una storica festa in cui i destini della famiglia e della comunità del partito si incontrarono di nuovo. Gli scontri tra comunisti non sfiorarono Nerina e Aurelio, che nel 1948 si schierarono, come la maggioranza dei militanti sloveni, dalla parte di Stalin. Aurelio fu un uomo di fiducia di Vittorio Vidali, membro della segreteria del partito in qualità di amministratore. Sonia apparteneva ad una famiglia comunista. A casa sua si svolgevano settimanalmente le riunioni del partito. Lei vendeva con gli altri ragazzi la stampa la domenica, partecipava alle feste dell'unità, era membro dell'organizzazione dei giovani comunisti, la FIGC, e d'accordo con la famiglia riteneva che la fedeltà all'Unione Sovietica fosse la linea politica più giusta. Più volte Sonia ha tenuto a sottolineare che la sua e quella dei genitori era una fedeltà ideologica, un legame con il partito sovietico considerato guida dei comunisti e garante della rivoluzione. Più volte Sonia ha sottolineato che la questione nazionale e il problema della lingua era del tutto secondario, non solo per gli italiani, ma anche per gli sloveni, e ce ne furono tanti che condivisero le idee del segretario Vittorio Vidali. Con il tempo e a livello personale, oltre alla questione della lingua, un'altra differenza aprì un solco tra madre e figlia. A Sonia la letteratura non interessava. Se doveva leggere, preferiva i saggi e poi i libri che amava erano in sloveno. Nerina, che invece apprezzava tantissimo la narrativa, non aveva della figlia alcuna soddisfazione. Sonia non era certo una divoratrice di storie, a differenza del cugino Roberto, che passava gran parte del suo tempo immerso nella lettura. Nerina e Roberto stabilirono così un rapporto che si basava sulla discussione e sullo scambio di informazioni sui libri appena usciti. Dal sodalizio tra sua madre e Roberto, Sonia venne inevitabilmente esclusa. Probabilmente alla base della scelta della nuova lingua madre di Sonia ci fu un altro motivo. Il padre Aurelio Ursic, lo sloveno, lo capiva e Sonia si sentiva molto legata a lui. Dopo che il padre morì, lei, che aveva appena 8 anni, non volle cambiare scuola per rimanere fedele alla relazione con il papà, anche se questa scelta escludeva in parte la madre. Fine lettura, pagina 73.